questo è l'ultimo incontro, potremmo anche dire finalmente, perché il libro ci ha invitato a simpatizzare sempre di più con Giobbe. E allora la domanda è: come iniziamo, con quale stato d'animo iniziamo quest'ultimo incontro? Ecco, se siamo riusciti a leggere davvero e a simpatizzare con Giobbe, ecco, anche noi lettori dovremmo avvertire questo stesso desiderio che Giobbe ha da un po' di tempo, cioè quello di incontrare Dio e di dialogare con Lui. Ecco, finalmente, ecco il senso di questo finalmente questo accade dal capitolo 38 fino alla fine, fino al capitolo 42. Quello che, come si ricordava prima, Eliu riteneva impossibile, l'incontro con Dio, l'accostamento a Dio, ecco che invece qui trova una chiara smentita, una smentita del tutto evidente, perché proprio la fine del capitolo 37, quindi questa impossibilità secondo Eliu di giungere a questo incontro con Dio, in realtà viene subito smentito dall'arrivo di Dio stesso all'inizio del capitolo 38. Quindi ecco, è quel Dio, quel Signore, non è semplicemente Dio, ma è il Dio di Israele, è Adonai, quindi è il Dio del popolo ebraico che viene, ed è quel Dio che Giobbe ha chiamato, ha invocato, che ha provocato, cioè che ha chiamato davanti a sé. Ecco che dopo tutte queste parole, con questo intento, ecco che finalmente Dio, in questa immagine teatrale che abbiamo usato, compare sulla scena, smentendo l'israelita che ha detto impossibile che questo accada, avvenga. Ok, come al solito condividiamo alcuni testi che ci aiutano nella lettura di questi capitoli e proviamo a capirne il senso. La premessa, come al solito, è che è un testo complicato, piuttosto complesso e problematico, sia da un punto di vista testuale, direttamente parlando, e sia da un punto di vista interpretativo. Noi lo vedremo subito, si distinguono due discorsi di Dio e quindi ecco, si entra in un campo di critica testuale dove vari esegeti, ad esempio, ipotizzano che il secondo discorso di Dio sia un'aggiunta posteriore, così varie sezioni sono in qualche modo giudicate non originarie, quindi inserite successivamente. Ecco, io direi che per il tempo che abbiamo, noi leggiamo il testo così com'è, sapendo che c'è tutto questo dibattito e tutta questa discussione letteraria, ma anche interpretativa, perché vedremo come in realtà Dio, quando parla, non sembra direttamente centrare il nocciolo della questione. Cioè il nocciolo è naturalmente il male, la presenza del male, il senso del male, la sofferenza del giusto, innocente. Ecco, noi ascolteremo che Dio progressivamente entra nel tema, però all'inizio, ad esempio, tutto il primo discorso sembra che Dio non affronti quella questione che era il centro delle proteste e anche della ribellione di Giobbe stesso. Quindi ecco, ci sono tutti questi problemi che abbiamo visto in maniera più o meno presente in tutto il libro di Giobbe, dall'inizio fino alla fine. Come al solito, volendo dare uno sguardo a tutta questa parte finale per capirne lo snodo, la logica degli eventi, ecco, noi possiamo distinguere, un po' come abbiamo fatto nei discorsi tra gli amici e Giobbe, anche qui dei botta e risposta. Qualcuno che parla e qualcun altro che risponde. Quindi abbiamo un primo discorso divino dall'inizio del capitolo 38 fino al capitolo 40, versetto 2, dove Dio, attraverso una serie di domande retoriche, invita Giobbe a guardare alla creazione e a riconoscere che la creazione, possiamo dire, mostra il creatore. Contemplare il creato è riconoscere la presenza e l'azione del Dio creatore non solo nel momento iniziale, al principio, ma nella preservazione del mondo, questa continua azione di Dio che fa sì che il creato continui a vivere e non muoia. Ecco quindi un po' la dinamica, questo vale per le cose inanimate e vale anche per gli animali, vedremo queste due sezioni. E a questo primo discorso Giobbe reagisce. La prima risposta di Giobbe, tre versetti, capitolo 40, versetti 3 e 5, quindi una risposta molto breve, quindi al centro e la quasi totalità del testo è composto dalle parole di Dio, quindi queste sono il centro del testo perché sono quelle parole che determinano il cambiamento di Giobbe, la, tra virgolette, conversione, non nel senso voluto dagli amici, un Giobbe che converta se stesso, cioè che capisca di aver sbagliato, perché Giobbe non può fare questo, perché non sente colpe, come abbiamo detto già tante volte, ma c'è una conversione, un cambiamento nel guardare a Dio, nel riconoscere chi è Dio, quale volto ha Dio. Ecco, attraverso queste parole Giobbe impara a cambiare questa visione del volto di Dio, ecco il cambiamento che troviamo qui alla fine. Dal capitolo 40, versetto 6, ha inizio il secondo discorso di Dio, dove Dio entra più nel tema centrale, cioè la presenza del male nel mondo. E troviamo come ci sia una sfida. Giobbe ha sfidato Dio e Dio, nelle sue parole che rivolge a Giobbe, sfida Giobbe stesso. Però la sfida di Giobbe a Dio era una sfida vera, autentica, mentre invece la sfida di Dio è una sfida più ironica, gioca con l'ironia a Dio per far comprendere alcune cose importanti a Giobbe stesso. Ecco, questo secondo discorso si muove attorno al male, la presenza del male. Si ricordano due figure mitiche, mitologiche, simboliche del male in per eccellenza, Behemoth e Leviathan, e Dio in qualche modo sfida Giobbe a prendere il proprio posto, quasi chiedendogli, bene, di fronte al male e ai malvagi, io ti do il mio posto e tu che cosa faresti? È chiaro quello che farebbe Giobbe, li ucciderebbe tutti, li annienterebbe all'istante. E allora Dio gli dice, va bene, fallo pure, prendi il mio posto, a dire che però lui non si comporta così, verso il male, i malvagi, verso Behemoth e Leviathan, Dio si atteggia in altro modo, ma lo vedremo nel secondo discorso che porta al vero e proprio cambiamento di Giobbe che emerge nella seconda risposta con quella consolazione, è riportata anche nel titolo che accompagna un po' questo ultimo incontro. Gli ultimi 11 versetti è il passaggio dalla poesia alla prosa, cioè vanno ricollegati ai primi due capitoli, quell'antica storia dove il giusto sopporta tutto e alla fine gli viene restituito tutto quello che ha perso. Anche qui a Giobbe viene restituito, non proprio quello che ha perso, lo mettiamo tra virgolette, però è chiaro che qui quel finale ha tutto un altro significato, perché in mezzo, tra l'inizio, i primi due capitoli e la fine, non c'è un Giobbe che sopporta tutto, ma c'è un Giobbe che lotta con Dio, che viene consolato in modo nuovo da Dio, allora anche questa nuova felicità finale assume tutto un altro significato. Ecco un po' il percorso che fa Giobbe, che facciamo anche noi molto semplicemente. Quindi ecco il primo discorso di Dio. A differenza di quanto aveva prospettato Eliu, Dio viene, e Dio viene nel mezzo del turbine, nel mezzo della tempesta. È una condizione classica teofanica. Spesso Dio compare attraverso la tempesta, tuoni, fulmini. Se voi leggete l'Esodo, ad esempio, ritorna questa modalità di rivelazione divina. Però giocando un po' con le parole, qui è una presenza di Dio un po' sorprendente, perché gli amici, forse questo Dio tempestoso, si sarebbero attesi che avesse fulminato Giobbe, che fosse venuto per fulminare questo uomo che non riconosce la propria colpa, mentre invece vediamo come Dio non fulmina Giobbe, ma fa altre cose, parla con lui e dialoga con lui, attraverso questi due discorsi dove Dio si relaziona in modo benevolo, positivo con Giobbe, ma anche in modo ironico, per far comprendere a Giobbe quello che ancora non ha capito. Ecco allora l'inizio di questo discorso. Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Ecco la domanda che Dio fa a Giobbe. Il consiglio naturalmente non ha il significato nostro colloquiale, consigliare qualcuno, ma intende il progetto, il piano di Dio. Quindi Giobbe, se ha una colpa, ascoltando queste parole di Dio, è quella di non aver riconosciuto un piano, cioè che Dio in qualche modo stende un suo piano, un suo progetto, che nulla è casuale, nulla è fortuito, ma c'è dietro a tutto un piano di Dio che è oscurato con parole che non hanno sapienza, quasi a dire che come si comprende questo piano di Dio? Non con la logica umana, che è una logica sempre insipiente, senza sapienza. Noi qui possiamo ricordarci quel capitolo che abbiamo solo accennato, che è il capitolo 28 di Giobbe, quell'uomo che usa tutti i mezzi a sua disposizione umani per giungere alla sapienza, e se vi ricordate, la conclusione è che non riesce, non ce la fa a giungere alla sapienza, ma giunge a questa solo se si apre a Dio e se Dio gliela dona. Questo diceva il capitolo 28. E quindi ecco, possiamo tradurre in modo molto banale, forse, senza usare parole troppo alte, che se noi usiamo criteri umani, la logica umana, non comprendiamo, non cogliamo il piano di Dio, lo oscuriamo. Il verbo oscurare a cosa riporta? Al tempo in cui le tenebre dominavano il mondo, quando? Prima della creazione, quindi nel grande caos primordiale, prima che Dio creasse, cioè desse un ordine, un senso al mondo, creando i vari elementi del mondo. Quindi ecco, quella tenebra primordiale è un po' come tornare a quel caos. E infatti poi compariranno Behemoth e Leviathan, che ho detto sono i simboli del male, potremmo dire anche in altro modo sono i simboli del caos primordiale, prima che Dio intervenisse con la sua sapienza. Ecco quindi, bisogna abbandonare la logica umana. Lo vedremo dopo. Cosa vuol dire concretamente nel nostro contesto? Qual è la logica umana che bisogna abbandonare? È la logica dove, nel campo della giustizia umana, se ci sono due parti, una deve aver torto e una deve aver ragione. La logica umana qui si intende la logica giudiziale, retributiva, che porta a vedere in Dio il giudice. Allora ecco l'invito che abbiamo già ricordato, il patto di Dio a uscire da questo linguaggio, ma dietro al linguaggio, da questo modo di vedere le cose, da questo modo di guardare a Dio. Dio invita a guardarlo non come il giudice, ma come qualcos'altro, come qualcun altro. Ecco la logica umana che va lasciata. Ed ecco quindi l'invito ironico. Dio dice a Giobbe: va bene, vuoi sfidarmi? Sfidiamoci. Con l'ironia che c'è, cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Quindi Giobbe vuole quasi prendere il posto di Dio, secondo le parole che, e il linguaggio che Dio usa qui. Bene, allora Dio dice: va bene, io faccio lo studente, passate il termine, cioè ti chiedo le cose, ti faccio le domande e tu fai il maestro, istruiscimi, insegnami. Ecco la sfida. Però è una sfida ironica, perché dice di cingere i fianchi, cioè di prepararsi alla sfida, come un prode, come un gibbor in ebraico. E qui c'è un gioco di parole, perché noi queste so di parlare a persone che conoscono l'ebraico, quindi vado di lusso stasera. Quindi ecco, attraverso queste tre consonanti che costituiscono la parola gibbor, noi poi le possiamo vocalizzare in modo diverso. Quindi se noi le vocalizziamo come gibbor, diventa cingiti i fianchi come un prode. Però potremmo anche vedere in queste tre consonanti il termine gever, e allora sarebbe cingiti i fianchi come un uomo. Quindi non come un prode, ma come un essere limitato. Ecco l'ironia che poi diventerà sempre più esplicita, dove Dio metterà davanti a Giobbe la necessità che riconosca i propri limiti, non personali, legati alla sua persona, ma legati alla condizione umana che è comune a tutti gli uomini. Ecco quindi questo invito e questo inizio dell'ironia che noi ritroviamo qui. E questa sfida avviene attraverso domande e risposte. L'ha appena detto Dio, io ti interrogherò. E Dio, che è fedele a ciò che dice, lo fa. Subito dopo inizia a porre una serie di domande a Giobbe di dimensione cosmica, potremmo dire, domande sul cosmo, sul creato, sul mondo. Alcuni esempi, poi voi potete leggerle, sono tante queste domande retoriche perché hanno tutte una risposta evidente e chiara. Dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? Chi ha teso su di essa la misura, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte domande tese a riconoscere Dio come il creatore, quindi la grandezza, la maestà, quel creatore che ha potere, gestisce il mondo, quello che accade nel mondo in senso ampio, il mondo in tutta la sua dimensione, sia spaziale che temporale, mentre dall'altra parte abbiamo i limiti umani. Dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Domanda retorica, non c'ero, è la risposta. Quindi ecco, di fronte a Giobbe viene posto la sua condizione, che sembra non permettergli quindi di prendere il posto di Dio, riconoscere i propri limiti di fronte alla grandezza del creatore. E quindi queste domande conducono Giobbe a guardare al mondo e a vedere nel mondo l'impronta del creatore, il segno che Dio ha creato questo, che Dio ha creato e continua a creare, cioè continua a mantenere in vita la realtà che ha creato. Quindi potremmo dire che il creato, come provo a scrivere nel mio testo, è testimone di questa azione sapiente, di questa sapienza creatrice di Dio, mentre invece all'uomo fuggono lo spazio e il tempo. Cioè l'uomo può avere cognizione della totalità temporale del mondo, del cosmo, dello spazio. Tutto questo viene reso chiaro dentro a questa serie di domande retoriche. Sei mai giunto alle sorgenti del mare? Nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state indicate le porte della morte? Eccetera, eccetera. Quindi si interroga Giobbe sui confini più estremi del mondo. Il linguaggio è anche mitologico, quindi alle sorgenti del mare abitava il dio El. Quindi i confini del mondo terreno, secondo la mitologia antica, dove si accedeva al mondo divino, al mondo che sta al di là del mondo umano e terrestre. Ecco, questi confini l'uomo non li raggiunge, sembra dire Giobbe, non può giungere a una conoscenza profonda, magari a una percezione generale, a una certa comprensione, però non a una comprensione piena, non a una comprensione totale. Ecco quell'inaccessibilità della sapienza che abbiamo già ascoltato in Giobbe 28, quell'uomo che può percepire la realtà, ma ci sono anche zone di questa realtà dove l'uomo non ha presa, non ha potere. Sono tratti della realtà che l'uomo non è in grado di modificare, non è in grado di gestire, a differenza di Dio, naturalmente. Ecco la sfida che Dio rivolge a Giobbe attraverso questa serie di domande, che diventa una sfida anche positiva, perché non dice solo ciò che l'uomo non è in grado di fare, ma dice anche chi è l'uomo. Cioè, riconoscere i limiti umani significa conoscere l'identità stessa dell'umanità. Quindi, attraverso queste domande, l'uomo Giobbe scopre se stesso, scopre la propria identità e scopre che la trova solo se riconosce la sua condizione creaturale, la sua condizione limitata. La domanda è se finora emerge il problema del male nel mondo. E la risposta è non ancora. No, queste domande vanno su un altro versante periferico, non siamo ancora al centro della questione. Quindi ecco, domande cosmiche che invitano a guardare alla realtà, al mondo inanimato, una parte del discorso, e la seconda parte, ecco che si passa al mondo animale. Anche gli animali che sembrano essere più sciocchi, più insensati, anche questi sono creati da Dio, quindi conseguenza anche questi hanno uno scopo, un senso nel progetto di Dio, se no Dio non li avrebbe creati se non avessero una funzione, uno scopo. E quindi nella seconda parte abbiamo tutta una serie di domande riguardante il mondo animale, la vita animale. Il bufalo si lascerà piegare a servirti? A passare la notte presso la tua greppia, potrai legarlo con la corda per fare il solco, l'ala dello struzzo batte festante, ma è forse penna e piuma di cicogna? Quindi tutte domande che dicono come l'uomo non ha presa, non ha potere, non è in grado di governare il mondo animale da una parte, e dall'altra parte, come dicevo prima, che ogni essere animato ha delle caratteristiche che obbediscono a un senso generale del piano di Dio. Cosa emerge sotto traccia in queste domande? Che se tutto obbedisce a un piano di Dio, allora ogni cosa, ogni animale, ma anche, lo vedremo dopo, ogni essere umano ha un senso nel piano di Dio. Proviamo a tradurre ulteriormente, anche il malvagio ha un senso, a uno scopo, a una funzione nel piano di Dio. Quale sarà? Come dare senso, come dare una motivazione anche al male? Ecco quello che emergerà nel secondo discorso in maniera più propria. Qui finora si limita al cosmo nei suoi elementi naturali e al cosmo nei suoi esseri viventi, esseri animali al di fuori dell'uomo, qui l'uomo non viene detto e non viene ricordato. Quindi ecco, tutto ha un senso, tutto trova posto. Se Dio ha creato tutto ciò che ha creato, allora vuol dire che lo ha creato per un motivo, secondo una logica. Se la logica l'uomo non la vede, è a causa dei suoi limiti e non del fatto che la logica non c'è. Questo è un po' il percorso che attraverso queste domande Dio fa fare a Giobbe. E quindi si giunge alla conclusione del primo discorso, all'inizio del capitolo 40. Vedete che c'è quasi un'interruzione. Il Signore riprese e disse a Giobbe. Quindi vuol dire che questa ultima frase è particolarmente importante. Il censore vorrà ancora contendere con l'Onnipotente? L'accusatore di Dio risponda, dopo tutte queste domande, dove Giobbe, hai capito che il Dio creatore è maestoso, è grande, governa il cosmo e che tu uomo sei un essere limitato, che non può porsi a livello di Dio, vuoi ancora lottare con l'Onnipotente? Qui il termine usato non è Dio, Signore, ma è Onnipotente, quindi si capisce che chiamare uno con questa dicitura fa capire che è meglio evitare, insomma, la lotta con un essere che porta questo nome. Quindi ecco, il censore, l'accusatore, qui Vedete come il linguaggio è un linguaggio giuridico che riporta all'ambito processuale, all'ambito tribunalizio, e dietro a queste parole cosa noi possiamo riconoscere? Che non ha senso lottare contro Dio, non ha senso essere censori, non ha senso essere accusatori, cioè bisogna uscire, ecco l'invito che Dio sta facendo, ancora in modo indiretto a Giobbe, bisogna uscire da quella logica umana, giudiziale e retributiva, dove Dio è il giudice che giudica o giustamente o ingiustamente, e l'uomo, di fronte all'ingiustizia che questo giudice gli procura, diventa il suo censore, accusatore. Ecco, Dio sta invitando indirettamente Giobbe a cambiare questa dinamica, a cambiare il luogo in cui porsi di fronte a Dio, non il tribunale, non il luogo del giudizio, ma Dio ha un'altra veste, ha un altro volto. E quindi si tratta di riconoscere qual è questo altro volto più vero e più autentico che Dio stesso in qualche modo mostra a Giobbe. Quindi ecco, l'uomo può conoscere il creato, non lo può conoscere totalmente perché è un essere limitato, e quindi l'atteggiamento giusto è quello dell'adorazione, dell'ammirazione, dello stupore di fronte al creato stesso, perché l'uomo diventa consapevole dei propri limiti, che l'onnipotente è un altro e che non è lui l'onnipotente, che quindi può giudicare tutti gli altri, anche Dio stesso. Ecco quindi questo primo discorso di Dio che si muove secondo queste parole, secondo questo orizzonte, e che provoca, innesca la prima risposta di Giobbe, molto breve, dal versetto 3 al versetto 5 del capitolo 40. Giobbe, rivolto al Signore, disse: «Ecco, sono ben meschino, che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non replicherò. Ho parlato due volte, ma non continuerò». Come risponde Giobbe a Dio alla fine di questo primo discorso? Possiamo notare almeno tre caratteri di questa risposta. Sono meschino. Giobbe riconosce la propria piccolezza, la propria limitatezza, che come ho detto prima non è di Giobbe, ma è dell'essere umano. In Giobbe noi vediamo e possiamo riconoscere l'identità umana stessa. Quindi Giobbe riconosce i suoi limiti, la sua piccolezza, e questo è il primo elemento di questa risposta. Secondo elemento, Giobbe dice il proprio stupore, la propria ammirazione di fronte a quel creato che rivela il creatore, che rivela la sapienza creatrice di Dio. Mi metto la mano sulla bocca. Ecco, noi potremmo interpretare questa espressione come in relazione a quello che dice dopo, cioè non parlo più, non voglio più parlare. Però in realtà, se noi riprendiamo un'espressione analoga che troviamo al capitolo 21, qui è Giobbe che si rivolge agli amici chiedendo di ascoltarlo e di restare stupiti da ciò che egli dice. Statemi attenti e resterete stupiti, mettetevi la mano sulla bocca. È la stessa espressione. Quindi non ha tanto un senso di silenzio, di non parlare più. Però questa espressione dice uno stupore, un'ammirazione per quello che Giobbe stesso ha in qualche modo visto attraverso questi inviti interrogativi di Dio stesso. Quindi ecco, il riconoscimento della piccolezza, lo stupore di fronte a un creato che fa vedere il creatore, e alla fine il proposito, ecco, questo sì che è evidente nella ultima parte, di non dire più nulla, di non parlare più. Anzi, di aver parlato anche troppo. Ho parlato due volte, ma non continuerò. Resta un po' di incertezza e un po' di ambiguità però in questa prima risposta. Perché questa volontà di non parlare più, noi potremmo qui anche interpretarla come un Dio che si è mostrato talmente più forte di Giobbe che in qualche modo lo ha destinato alla sconfitta, lo schiaccia e quindi lo sottomette. E quindi sarebbe di nuovo il dio avversario che schiaccia il nemico Giobbe. Potrebbe esserci anche questa ambiguità, cioè di guardare a questo come un Giobbe sottomesso di fronte a un dio che lo sta schiacciando. In realtà non è così, però il fatto che ci sia ancora una certa incertezza è dato dal fatto che poi dal versetto 6 del capitolo 40 Dio riparte a parlare. Quindi non basta il primo discorso, c'è bisogno di altre parole di Dio stesso. Alcuni esegeti anche ipotizzano che qui potremmo vedere come un silenzio di pausa, cioè una pausa di riflessione di Giobbe, che non parla perché in realtà Dio, come ho detto prima, non ha ancora risposto alle sue obiezioni sul male. Perché il male? Perché la sofferenza di me giusto? E quindi è un silenzio di attesa. Cioè un Giobbe che attenderebbe con questo silenzio che Dio dica altre cose, perché in realtà prima di questo primo discorso aveva alcune obiezioni e dopo questo primo discorso quelle obiezioni sono ancora in piedi. Non sono state contraddette, sono ancora valide. Sono varie interpretazioni dentro questa realtà di un silenzio, stupore, di un'ammirazione e di un riconoscimento dei propri limiti, della propria piccolezza. E quindi Dio parlerà ancora per rispondere al centro della questione, cioè a quella presenza del male che abbiamo già ricordato a più riprese. Quindi sono necessarie queste altre parole, è necessario questo secondo discorso che inizia dal versetto 6 del capitolo 40. L'inizio è uguale a quello del primo discorso. Se vi ricordate, chi può oscurare il consiglio divino? Ecco, è lo stesso inizio a dire che i due discorsi non sono slegati, ma sono collegati l'uno con l'altro. Come anche diremo, sono collegate le due risposte di Giobbe. La prima risposta come inizia? Giobbe rivolto al Signore disse. La seconda risposta, quello del capitolo 42, come inizia? Giobbe rivolto al Signore disse. Cioè le due introduzioni sono uguali, quasi a dire guardate che le due risposte vanno tenute insieme, vanno comprese in maniera unita e in maniera unitaria. Quindi dopo questo esordio, ecco che Dio ribadisce. Oseresti proprio cancellare il mio giudizio e farmi torto per aver tu ragione? È quello che dicevamo prima. Osi perseverare di relazionarti con me come di fronte a un giudice, cioè nel campo giudiziale, dove uno ha torto e l'altro ha ragione e non ci sono altre alternative? Il campo giudiziale è così. Non ci sono alternative, c'è chi ha torto e c'è chi ha ragione. Quindi, come si diceva prima, qui Dio si oppone a una idea, a una configurazione del rapporto tra Dio e l'uomo in termini retributivi e in termini giuridici, giudiziari. Sono altri i termini che Dio propone all'uomo e che quindi Dio propone a Giobbe stesso. Perché Giobbe che cosa sta facendo o che cosa vorrebbe fare? Per dire la propria innocenza, qual è l'unica via d'uscita? Bisogna condannare Dio, giudice. E qui non è che condanna la posizione di Giobbe Dio, ma condanna ciò che sta a monte, cioè questa idea del Dio giudice, dove se è vera, ciò implica necessariamente che l'uno ha torto e l'altro ha ragione. Quindi è l'idea di Dio, è il volto di Dio nella testa di Giobbe che va condannato e che va modificato in un certo qual modo. Ed ecco la sfida che ricordavo anche prima. Dio dice a Giobbe, ti faccio divino, ti do il mio posto, tu ritieni che il giudice giusto divino deve annientare il male, deve distruggerlo all'istante, fallo e io ti loderò. Ecco l'ironia che qui giunge al suo massimo apice. Quindi ecco, capitolo 40, versetto 10, ecco le parole con cui Dio invita Giobbe a prendere il suo posto. Ornati di maestà, di sublimità, rivestiti di splendore, di gloria. Tu Tutti questi attributi sono attributi specificatamente divini. Quindi ecco, attraverso questa espressione dice io ti faccio Dio e tu comportati come Dio dovrebbe comportarsi secondo te, e cioè mira ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovi, umilia, annienta, schiaccia tutti i malvagi del mondo. E questa è l'idea che Giobbe ha di quello che Dio dovrebbe fare. Se lo fai, ecco il Dio umoristico, allora anch'io ti loderò perché hai trionfato con la tua destra. Dio è colui che trionfa, che schiaccia, che annienta i nemici malvagi. Ecco la domanda, perché per Giobbe sembra che Dio debba far questo, debba essere così, ed ecco il dubbio che Dio stesso mette davanti a Giobbe. Quindi ecco, siamo al momento della massima ironia usata da Dio. E dopo di questo si entra in un testo molto difficile, che è la seconda parte del secondo discorso, dove entrano in gioco queste figure mitologiche, Behemoth e Leviatan. Dalla descrizione qui assumono le fattezze dell'ippopotamo l'uno e del coccodrillo l'altro. Ma a parte questo sono, come dicevo prima, figure mitiche e simboliche per dire il grande male, cioè il grande caos primordiale dove le tenebre dominavano la realtà, quello che c'era. E quindi ecco queste figure mitologiche, mitiche, di cui si parla nella seconda parte e di fronte al quale questo Dio che governa il mondo si mantiene sereno e ne mantiene le redini. In questa seconda parte del discorso Dio non dice che distrugge all'istante queste bestie, ma dice che le governa. Queste sono in suo potere pur continuando a essere presenti, pur continuando a vivere. Quindi, traducendo, Dio lascia che ci sia il male, però è in grado di governarlo, di mantenere il controllo e il potere sul male stesso. Quindi ecco, è questa seconda parte del capitolo 40. La creazione di Dio è buona, secondo la teologia biblica, chiamiamo così. Certamente sì, Genesi 1 dice che tutto è buono e anche questi esseri malvagi non intaccano questa bontà della creazione, perché Dio li tiene sotto controllo, li ha in suo potere, sono sotto il dominio di Dio pur essendo presenti, pur non essendo annientati e non essendo distrutti. Anche qui potete leggere questa seconda parte del capitolo 40, anche questa si muove attraverso domande. Puoi tu pescare il Leviatan con l'amo, tener ferma la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici, eccetera, eccetera, cioè puoi tu, uomo Giobbe, addomesticare, gestire questo essere che è il male mitologico, è il male per eccellenza? Chiaramente la risposta è no, mentre Dio è in grado di farlo. È un piccolo esempio, ce ne sono altri se voi andate a leggere questa seconda parte di questo secondo discorso. Quindi ecco, nel mondo c'è il male? Sì. Nel mondo ci sono le contraddizioni? Sì. Però la risposta che Dio dà è che egli non le annienta, non le elimina all'istante. E perché non le elimina? Perché spera che si convertano. Forse a noi viene più che con la parola male, il ragionamento può venire un po' meglio con la parola malvagi. Cioè Dio non annienta e non uccide i malvagi perché confida nel loro pentimento, perché confida nella loro conversione. Quindi Dio è paziente, assume delle strategie più pazienti e più lente, attendendo e confidando la conversione del malvagio, la conversione dell'empio. Ecco la dinamica dentro cui si muove questo secondo discorso, specie questa seconda parte, nel confronto e nell'apparizione di questi animali mitologici e simbolici che noi ritroviamo in bocca a Dio. Però l'idea centrale è proprio questa, il comportamento di Dio verso il male, verso i malvagi. Dio non annienta il male, non lo elimina, non lo distrugge, ma spera che il male diventi bene. Detto male, insomma, detto in maniera poco accademica, però spera che il male, il malvagio, cioè ritorni a Dio stesso. E questo segna il punto di svolta di tutto il libro e di tutta la vicenda di Giobbe stesso. E va a confluire, questo punto di svolta è visibile, nella seconda risposta di Giobbe. Comprendo che puoi tutto e nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza aver scienza può oscurare il tuo consiglio? Abbiamo già ascoltato queste parole, non dette da Giobbe, ma dette da Dio come accusa a Giobbe. Quindi qui la ripresa, Giobbe, attraverso questa ripresa, sta dicendo a Dio, ho capito la lezione, ho capito quello che volevi dirmi. Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Cosa ha detto finora di nuovo Giobbe rispetto alla prima risposta che abbiamo ascoltato precedentemente? Niente. Ha ribadito. Che cosa ha ribadito? Ha ribadito che ora riconosce che c'è un piano di Dio, che c'è un progetto di Dio, un progetto che l'uomo non comprende fino in fondo, ed ecco quindi. Ho parlato troppo, ho esposto senza discernimento. Anche qui c'è un implicito invito quindi a parlare meno o a non parlare di fronte a questa grandezza di Dio e di fronte all'insipienza e ai limiti che l'uomo porta con sé. Quindi ecco, si ribadisce con altre parole quello che ha già detto nella prima risposta. È la seconda parte che completa, che integra quanto già detto in precedenza. Perché se uno propone di non parlare più, ci si aspetta che cosa? Che non parli più. Se uno dice non voglio più parlare, dovrebbe essere fedele a questa sua promessa. E al versetto 4 che cosa ascoltiamo? Ascoltami e io parlerò. Cioè Giobbe dice no, io parlo ancora. Ma allora bisogna capire in che senso, qual è il senso, perché ora dice io parlerò. Io ti interrogherò. E tu istruiscimi. Quindi ha inizio un nuovo dialogo con Dio, ma è la prosecuzione del dialogo antico o è un dialogo nuovo? Chiaramente è un dialogo totalmente diverso, totalmente nuovo, perché io l'ho riportato il versetto che abbiamo già letto prima, Dio di fronte all'atteggiamento assunto da Giobbe lo sfida, cioè accetta che Giobbe faccia quello che vuole fare. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Quindi ecco la dinamica con cui Giobbe voleva relazionarsi con Dio. Dio fa le domande e Giobbe stesso lo istruisce, gli dà gli insegnamenti. Perché qui il dialogo invece è completamente nuovo? Perché Giobbe dice l'esatto contrario. Dice a Dio, io ti interrogherò. E tu insegnami, e tu istruiscimi. È un dialogo completamente capovolto dove Giobbe si è rimesso nella giusta posizione. Nel dialogo tra Dio e l'uomo, chi è che fa domande? Nel dialogo tra Dio e l'uomo, chi è che dovrebbe insegnare, istruire all'altro? Ecco qui Giobbe, dopo tutte quelle parole ascoltate, quelle domande che Dio gli ha rivolto, si rimette al suo posto, nel posto giusto, nel posto appropriato che deve avere l'essere umano di fronte a Dio. Non è più il parlare di prima allora, ma è un parlare completamente diverso ed è un parlare in una relazione completamente mutata, perché ora Giobbe sente di poter e di voler parlare con Dio, perché Dio non è più il nemico. Non è più l'avversario, ma è un Dio con cui aprirsi alla fiducia, a cui affidarsi, perché è quel Dio che gli è venuto vicino, che si è fatto vicino a lui nel momento non dobbiamo dimenticarci che quando Giobbe ascolta e dice queste parole, non è tornato a casa sua, nel suo letto, è ancora con i suoi bubboni, ammalato nella polvere, nella cenere in cui l'abbiamo lasciato, in cui è sempre stato dall'inizio del libro. Però ora Dio si è fatto vicino a questo lebbroso, gli ha mostrato cura, gli ha mostrato attenzione e allora Giobbe può di nuovo parlare con Dio, perché ora è un Dio simpatico, è un Dio che si è rivelato amico dalla parte di Giobbe, quello che noi sapevamo dall'inizio, ma che Giobbe non sapeva e ha dovuto capire, soprattutto attraverso questa visita che Dio gli fa in quest'ultima parte. Ed ecco allora la vera chiave. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Giobbe ha fatto l'esperienza di una vicinanza, di un'attenzione e di una presenza di Dio, mentre prima conosceva Dio perché era andato a catechismo, per sentito dire, perché qualcuno gli aveva insegnato chi è Dio. E cosa gli aveva insegnato? Che Dio è il giudice che premia i buoni e castiga i cattivi, il Dio della retribuzione, lo stesso Dio che era stato insegnato a chi? A tutti, ai tre amici, a Eliu. Ora però Giobbe ha fatto un'esperienza nuova che lo ha aperto a un nuovo volto di Dio, a uscire da quella concezione giuridica, da quella concezione giudiziale in cui si muove un po' la dinamica di tutto il libro, ma che era centrale anche nella idea di Dio del tempo. Quindi ecco, io ti conoscevo per cultura, per tradizione, per trasmissione, ma ora i miei occhi ti vedono. Se vi ricordate un testo che abbiamo letto, capitolo 19, Giobbe faceva questo auspicio: quando questa mia carne si decomporrà, allora l'auspicio era, il desiderio era quello di incontrare Dio, di vedere Dio. Ecco, quell'auspicio ora qui si è realizzato. Dio è venuto, Dio lo ha incontrato e Dio appunto gli ha parlato. Quindi ecco, il dialogo completamente nuovo in forza di questa esperienza di Dio che lo porta a quale conclusione? Voi prendete le vostre Bibbie e voi leggete: per questo io mi ricredo e mi pento su polvere e cenere. Quindi il pentimento di Giobbe, la domanda è: cosa vuol dire io mi pento? Mi pento di che cosa? Che dinamica mette in atto il pentimento? Il pentimento è riconoscere di aver sbagliato e quindi tornare indietro. Tornare come si era prima, precedentemente. La domanda è: Giobbe alla fine del libro è uguale al Giobbe dell'inizio del libro o è un Giobbe diverso? Ecco, allora vari studiosi, a partire da queste sottolineature interpretative, hanno guardato i due verbi ebraici che sono qui usati, ma'as e niham, vagliando i vari significati che possono avere. Io qui sugli appunti vi lascio anche qualche nome, con qualche sottolineatura. Io direi che potremmo tradurre così per dare un significato più appropriato a questi verbi. Quindi il verbo ma'as noi potremmo orientarci verso il significato, il campo semantico del rifiuto, del rigetto. Mentre invece niham, che vuol dire certo pentirsi, vuol dire far lutto, però anche un altro significato, quello di essere consolato. Qual è l'idea che secondo me, non secondo me, secondo anche altri, insomma, non voglio essere originale quando non lo sono, però qual è l'idea che ci starebbe dietro a queste parole finali? Due verbi che hanno entrambi come complemento quel polvere e cenere che troviamo alla fine del versetto. Quindi qui Giobbe direbbe: per questo io rigetto la polvere e la cenere, cioè io continuo a rigettare, a rifiutare la condizione in cui mi trovo, l'essere nella polvere, l'essere nella cenere, l'aver perso tutto, l'essere ammalato quasi morente. Umanamente l'uomo Giobbe continua a non accettare questo, quindi a rigettarlo e a rifiutarlo, e potremmo tradurre meglio ma, niham, cioè non tanto mi pento, che sarebbe un ritorno all'inizio, che non è tanto logico in questo contesto, ma sono consolato, cioè proprio in questa situazione che io rifiuto umanamente, ho trovato consolazione. Da che cosa? Non perché le terapie hanno funzionato, non perché le cose sono cambiate, ma ha trovato consolazione in che cosa? Nel fatto che prima la sua situazione egli la addebitava al Dio nemico, al Dio giudice che l'ha punito, mentre ora il Dio non è più il Dio giudice, ma è il Dio che si è fatto a lui vicino, che si è mostrato essere dalla sua parte. E questo gli permette di vivere tutte le sofferenze che non sono cambiate, però con consolazione, perché sente che Dio è lì con lui, che Dio condivide la sua stessa situazione e la condivide empaticamente, potremmo dire. Richiamo quello che avevo detto en passant, forse quando accennavo al libro La peste di Camus, dove appunto lì le omelie di quel pastore che mostrano alla fine come Dio sia il Dio che invita a stare fino alla fine con i malati. Ecco, è un Dio che si fa vicino, che si fa prossimo, e da questo Dio Giobbe risulta consolato. E l'epilogo finale, che è questo ritorno alla prosa, dice il ritorno dei beni, però è un ritorno dei beni in modo sovrabbondante. Certo, i figli non vengono restituiti, quelli che ha perso, però quei beni che ha perduto ritornano a Giobbe, anche figli nuovi, figli stessi, ma in modo superiore rispetto a quello che aveva perso. E quindi questo si lega a questo Dio benefico, benevolo, che è dalla parte di Giobbe. E ecco l'altra cosa interessante di questo epilogo: Dio stesso, che qui torna a essere un po' un giudice che dà la sentenza, che cosa dice agli amici? Avete sbagliato, avete avuto torto, e invita Giobbe a pregare per gli amici che hanno sbagliato. Perché Giobbe può pregare per gli amici? Perché Dio non è più il Dio della retribuzione, ma è il Dio che chiede di pregare per i malvagi. Gli amici malvagi che hanno sbagliato, si prega per loro, l'amico prega per loro, per la loro conversione, per quello che Dio ha manifestato a Giobbe nel suo dialogo e nelle sue parole. Quindi ecco, direi che questo è il cambiamento fondamentale che questo libro invita a fare guardando a questo personaggio, Giobbe: cambiare il proprio volto di Dio, cambiare la propria idea di Dio, e sentire che questo cambiamento non viene in forza di una teoria, di una riflessione, di uno studio, ma viene in forza di una esperienza. E in questo Giobbe è assolutamente sapienziale, perché essere sapienziali, essere sapienti, è riconoscere a partire da un'esperienza ciò che viene a me, riflettere a partire dall'esperienza. E dietro a quelle parole che Dio dice a Giobbe, ci sono le parole che Dio dice a ciascuno di noi. Che potremmo dirci che Giobbe è stato un po' fortunato perché ha potuto parlare, ha potuto incontrare Dio. Però quelle parole, quelle domande che Dio dice a Giobbe, invitandolo a vederlo dal creato, dalla realtà, è un'esperienza di Giobbe, ma un'esperienza che possiamo fare ciascuno di noi, perché siamo immersi tutti noi in questo creato, dove poter riconoscere questo segno e questa impronta della presenza di Dio. Ecco perché c'è il problema del male, c'è il problema della sofferenza in Giobbe, ma come dicevo all'inizio, il problema centrale è proprio questo: chi è Dio per me? Forse si tratta di rispondere a questa domanda, e allora buona guardare il tragitto, il percorso che Giobbe fa, può essere chiederci quale tragitto, quale percorso io, ciascuno di noi, può fare per andare incontro e per riconoscere qual è il vero volto di Dio. Quindi questa è, mi pare, insomma, l'esperienza che Giobbe fa con questa conclusione finale: rigetto il male, la sofferenza che vivo, però sono consolato perché Dio non è causa di questo male, di questa sofferenza, non è il giudice retributivo, ma è il Dio che mi è accanto, che è dalla mia parte e che viene per consolarmi molto più di quei tre amici che erano venuti per consolarlo, ma invece l'hanno condannato senza in qualche modo tener conto di quell'esperienza che Giobbe faceva e che ha voluto comunicare con loro. Quindi non hanno saputo condividere quell'esperienza e questo è il motivo della condanna finale che Dio rivolge ai suoi tre amici.
Una altezza assoluta e incommensurabile, per cui, come dice il testo, io sono l'onnipotente, cioè tu sei l'onnipotente, e l'uomo che vuoi tutto, tieni a bada Leviathan e Scorpaglianella, e l'uomo non è in grado di farlo. Quindi non c'è una logica retributiva, ma c'è comunque la logica di un assolutamente altro su cui tu non ti puoi misurare. Questo mi pare poi alla fine, almeno così, meno ottimisticamente di quello che lei ha detto, insomma, o già.
Sì, abbiamo colto la seconda parte, però spero che il centro di averlo colto, che l'abbiamo colto, possiamo dire che uscire dalla logica retributiva significa riconoscere il mistero, certamente, di Dio e anche però la graziosità di Dio, cioè un Dio di grazia, un Dio grazioso, cioè un Dio che si fa accanto a Giobbe stesso in quella fiducia che Dio ha avuto in Giobbe fin dall'inizio. Noi lo sappiamo, nei primi due capitoli, ecco, il percorso che Giobbe fa è quello di imparare che la teoria che gli era stata trasmessa lo portava a desumere, a in qualche modo concludere una inimicizia di Dio che in realtà non c'è, non è mai stata presente, e quindi ecco, questo ci invita anche all'importanza del saper leggere con sapienza la realtà, cioè la domanda poi in tutte le attualizzazioni che si possono fare è: in quello che capita a noi rischiamo di dirci che Dio è nostro nemico, che Dio ce l'ha con noi, e se rischiamo, la domanda successiva è davvero questo? È davvero così? Ecco, Giobbe ha detto Dio è mio nemico per poi, attraverso questo percorso che ha fatto, scoprire che non era davvero così, ma che i termini erano diversi e le cose stavano in maniera diversa. Quindi ecco, è l'invito a guardare anche con sapienza alla realtà e a saper trovare le risposte, certo, le risposte che derivano da questo incontro con Dio, ma questo incontro di essere immersi nella realtà e nel creato che Giobbe ci invita a fare.
Ed è anche un riconoscere il totalmente altro, cioè
Certo.
capire che non ci può essere comunque un confronto diretto con Dio alla pari, come forse Giobbe auspicava all'inizio, un confronto alla pari. In realtà scopre che il confronto non è alla pari, è dissimile.
Sì, io direi anche che quando l'uomo pensa un confronto alla pari con Dio, quando pensa di conoscere cosa è bene e cosa è male, cioè se io sono certo di sapere qual è il bene, qual è il giusto, allora posso pormi nella condizione anche di giudicare Dio. Mentre invece qui una parte importante della dinamica è quella di un Giobbe che riteneva bene ciò che per Dio in realtà non è bene, cioè per Giobbe è bene che il male sia all'istante estirpato, sia all'istante eliminato. La logica di Dio invece è diversa, cioè il bene di Dio è altro rispetto a quello che per Giobbe era bene, insomma, quindi ecco, anche questa dinamica nella possibilità o impossibilità di confrontarsi con Dio a pari livello, insomma.
In Giobbe il rapporto con Dio è che Giobbe parla, Dio gli risponde, Giobbe risponde. È ovvio che Dio non lo vede, non può sentire parole, perché nessuno di noi ha sentito delle parole proprio così come stiamo parlando adesso. Allora, queste conversazioni che poi sono importanti perché portano a un cambiamento di visione. Prima lo sentiva nemico, poi in conseguenza di questo colloquio lo sente amico. Quanto c'è di suggestione? È una domanda molto generale perché riguarda tante parti della Bibbia, ma insomma è molto
Sì,
vissuto, è
io
essenziale.
amplierei la domanda e la sentirei meno problematica per Giobbe che per altri libri. Cioè Giobbe, va bene, è un racconto didattico di una storia creata, inventata, che ha una sua morale e che quindi ci invita a fare un percorso. Però ad esempio, che ne so, l'evocazione dei profeti, i profeti sono persone storiche, realmente esistite, che a un certo punto hanno sentito la chiamata a essere profeti perché Dio ha parlato con loro. E cosa vuol dire che Dio ha parlato con loro? Abbiamo ascoltato la vocazione di Geremia domenica scorsa, quindi che viene presentata come il Signore disse a Geremia. Ma cosa vuol dire che è venuto davanti a Geremia, che gli ha parlato così come noi parliamo tra di noi, alle nostre orecchie? Anch'io sono un chiamato, ho ricevuto una vocazione. Quando in seminario si fa discernimento, anch'io potrei dire: ho sentito la chiamata di Dio, cioè Dio mi ha parlato. Però è chiaro che non mi ha parlato così come noi ci parliamo con le orecchie, quindi è questo un problema tante volte. È un modo di comunicare per dire che cosa, quale potrebbe essere lo scopo di questo modo di comunicare, cioè il profeta che dice agli altri: guardate che la mia è una vera vocazione. Nel momento in cui il profeta dice Dio mi ha detto, chi ascolta, allora che cosa ne deriva? Che c'è una certezza che è proprio Dio che l'ha chiamato. Quindi è un modo per difendere la propria autenticità profetica. Anch'io sono certo della mia vocazione, anch'io posso dire che Dio mi ha chiamato, però è chiaro che devo ammettere e non posso dire che è una voce, però che giunge diversamente o dalle voci comuni attraverso gli organi auditivi normali. E quindi ecco, però c'è il problema, perché potrebbe esserci anche questa possibilità di per sé, un evento particolare e statico dove c'è una parola più diretta, un'esperienza più fisica e più diretta della parola di Dio. Però ecco il problema. Dove c'è un'esperienza particolare, straordinaria, o dove c'è una comunicazione, un modo di comunicare per affermare una percezione chiara che uno ha avuto di una chiamata proprio da Dio. Allora Dio mi ha detto, senza parlare per i profeti, ma parlando per me, insomma, io non ho avuto un'esperienza particolarmente statica o particolare, però io posso dire il Signore mi ha detto, il Signore mi ha chiamato. Però ecco, il problema tante volte per Giobbe è meno problematica la cosa, perché appunto sappiamo che è una storia, sappiamo che è un racconto, e allora in questo caso il senso è quello di dire: ecco che le cose cambiano quando Giobbe fa esperienza di Dio. E allora, trasponendo, sia il profeta che ha avuto l'esperienza statica, sia quello che è internamente convinto di aver ricevuto una parola di Dio in qualche modo, una voce di Dio, però sono comunque esperienze di Dio. E allora sono esperienze che possono essere dette anche attraverso le parole che anche Giobbe dice: Signore, dal mezzo della tempesta mi ha detto. Potremmo anche intenderla metaforicamente la tempesta, cioè nel momento dell'apice della sofferenza, della disgrazia, della tempesta che Giobbe vive, Dio ha parlato. Lì Giobbe ha sentito, ha avvertito la voce di
Posso
Dio.
essere un po' cattivo,
Certo,
anche
volentieri.
le allucinazioni fanno parte della nostra esperienza. Quindi, che sia esperienza non è ancora abbastanza. per provare che si tratta di una comunicazione
Certo, si tratta di capire se è un'esperienza vera, autentica, o se è un'esperienza suggestionata,
come si fa
oppure.
a distinguere?
E qui entra in ballo la fede, cioè non abbiamo altre risposte se non mettendo in
Entra in ballo la
mezzo.
fede e anche ci sono se non dei fattori diretti, dei fattori supplementari, ad esempio lo stile di vita nel campo dei profeti, cioè lo stile di vita, la modalità dell'annuncio del profeta può dire o suggerire se la parola che egli porta è una parola divina, autentica oppure no, in questo caso. Però ad esempio sempre uscendo dal campo biblico e andando nel campo di ogni tempo, il seminario dura 6 anni perché si fa discernimento per tante volte per capire se la chiamata è autentica oppure no. E quindi ecco, c'è naturalmente questo problema e c'era anche ai tempi biblici, insomma, quindi ci sono i veri profeti, ci sono i falsi profeti perché volutamente ingannano, però ecco, forse ci sono anche quei profeti per cui c'è bisogno di chiedersi se l'esperienza di Dio che dicono di aver fatto sia autentica oppure no. Però c'è sempre questo problema. Mi
C'era però
sento
uno
chiamato
schema anche
da
nell'essere profeta,
Dio.
c'era
Certo.
uno schema che veniva seguito
Sì.
e che era corrispondente a tutti i tipi di profeti e quindi c'erano delle regole per dire che venivano osservate perché uno fosse chiamato profeta.
Certo.
E poi noi cristiani abbiamo la possibilità di dire che si può parlare con Dio attraverso il Figlio. E abbiamo un'incarnazione che ci permette di dire questo, però questo esula dal campo strettamente biblico e soprattutto del libro di Giobbe.
Sì, diciamo che, come dicevo prima, è un problema meno grave o meno preponderante nel libro di Giobbe, anche se, va bene, non so se noi preghiamo, ma si dice che la preghiera sia dialogo con Dio, quindi dovrebbe essere un'esperienza la preghiera. Allora lì si entra tutto nel campo cosa vuol dire nella preghiera dialogare con Dio. È davvero, percepisco la preghiera come dialogo con Dio, però si entra in campi molto altri, insomma, in campi vasti, insomma, anche in questo. Chiaramente, questi libri biblici, chi dice di aver fatto un'esperienza di Dio la comunica agli altri. E io, per convincere della verità della mia esperienza, come posso farlo nella maniera più convincente possibile? Dio mi ha detto. Quindi questo è il modo più convincente per dire a lei, per dire a tutti, che ho sentito la voce di Dio. Dio mi ha detto. E quindi ecco, l'esperienza di Dio, che però è presente anche in Giobbe, non con questo problema concreto, però per dire che c'è questa dinamica della necessità di un'esperienza di Dio, perché la catechesi su Dio non cambia le cose, mentre l'esperienza di Dio sì, nella dinamica del libro di Giobbe.
Escluso che Dio successivamente le parli in modo diverso, dica, adesso cambiamo la tua vocazione.
Ci sono varie fasi della vocazione, dopo c'è anche tutto un discorso legato alla fedeltà, cioè Dio è fedele alla parola che dà, insomma, quindi sì, non è un Dio arbitrario o del tutto libertario, cioè che un giorno dice una cosa e poi il giorno dopo dice il contrario, l'opposto. Però ecco, c'è anche questo aspetto, questa fatica, ma anche questa impresa, insomma, del restare aperti alla voce di Dio, cioè del restare aperti alla missione, cioè non è una voce data una volta per tutte, ma è una voce da ascoltare e da obbedire anche a più riprese, insomma, nelle varie fasi in cui questa voce si fa
Io
presente,
penso
però.
che la si possa in qualche modo mettere alla prova nel dialogo con le persone, perché le persone sono parole di Dio per noi, per davvero, ecco, non è, sì, ovviamente alla luce della fede, ma si ascolta le persone e lì si fa un'esperienza veramente umana, cioè umana nel senso non illusoria, per esempio. Anche se il termine illusorio,
Certo, quindi c'è questa
la base è il
presenza.
rapporto con Dio.
gioca nella relazione con gli altri. Dopo, questo tema è vero, insomma, è presente, però non è tanto presente nel libro di Giobbe. Semmai possiamo dire, potremmo dire che Giobbe dimostra, come dicevo prima, di aver incontrato veramente Dio, richiamando questo rapporto con gli altri, perché fa quello che Dio gli chiede alla fine, cioè prega per i suoi amici, cosa che prima non ha fatto, insomma, e non faceva. Cioè accoglie in questo suo gesto quel nuovo volto di Dio che ha percepito, cioè il Dio che in qualche modo spera, che spera anche che i cattivi, tra virgolette, i malvagi, si convertano. E questo è detto attraverso questo gesto del pregare per gli amici, quell'epilogo. Però questo tema del rapporto con gli altri è qui più slegato, insomma.